Laudetur Jesus Christus.
I titoli, Papa e giornalisti, no alla guerra delle parole e delle immagini, solidarietà ai cronisti in carcere. Telefonata tra Leone XIV dell'Ucraina Zelensky, il pontefice invitato ad andare a Kiev. Dazi accordo tra Cina e USA, borse in forte recupero. Disarmiamo le parole per disarmare la terra, l'appello di Leone XIV rivolto ai circa 3.000 operatori della comunicazione di tutto il mondo ricevuti oggi in aula Paolo VI. Isabella Piro.
Comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio. Non serve una comunicazione fragorosa, muscolare, ma piuttosto una comunicazione capace di ascolto, di raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce. Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la terra.
L'appello di Leone XIV rievoca quello di Papa Francesco e risuona con fermezza davanti ai giornalisti di tutto il mondo incontrati in aula Paolo VI. Quello pronunciato dal pontefice è un vero e proprio trattato di deontologia, profondamente radicato nella verità di Cristo e attento alla storia contemporanea. Prevost invita a non cedere alla mediocrità, a non fare della comunicazione un esercizio muscolare, bensì uno spazio di dialogo e di ascolto anche dei più deboli. La comunicazione non è mera informazione, dice, bensì creazione di cultura e come tale deve uscire dalla torre di Babele di linguaggi ideologici e faziosi e dei luoghi comuni con cui spesso si legge la vita della Chiesa. Papa Leone menziona anche i tanti giornalisti incarcerati, testimoni coraggiosi della difesa della dignità, della giustizia e del diritto dei popoli, chiede il loro rilascio e sprona la comunità internazionale a custodire il bene prezioso della libertà di espressione e di stampa. Occorre una comunicazione diversa, rimarca, non la ricerca del consenso a tutti i costi, non la guerra delle parole e delle immagini. Infine il Papa si dice grato a tutti gli operatori dei media che hanno raccontato la morte di Jorge Mario Bergoglio e lo svolgimento del conclave, narrando al contempo la bellezza dell'amore di Cristo.
E durante la loro prima telefonata il Papa è stato invitato in Ucraina dal presidente Zelensky. E appunto le speranze di pace della comunità internazionale sono riposte nel possibile incontro di giovedì in Turchia tra Zelensky e il presidente russo Putin. Stati Uniti, Europa e Cina spingono per un cessate il fuoco completo e duraturo. I particolari da Silvia Giovarrosa.
I riflettori di tutto il mondo sono puntati sull'incontro di giovedì a Istanbul tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo russo Putin. Il leader ucraino, spinto dalle pressioni di Trump, si dice pronto a presenziare i negoziati, anche se la Russia non accetterà di iniziare un cessate il fuoco oggi, come richiesto da Kiev, dai suoi alleati occidentali e dagli Stati Uniti. Sostegno al dialogo arriva dalla Cina, che auspica di raggiungere un accordo di pace equo, duraturo e vincolante. Interviene anche il Brasile con il presidente Lula, che si offre come mediatore. Più cauta la reazione dell'Europa, che guarda con favore ai colloqui ma si prepara a nuove eventuali sanzioni che potrebbe varare già questo mercoledì. E l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, si è mostrata scettica sull'intenzione di Mosca, ha chiesto di rafforzare le pressioni sulla Russia. Sul terreno intanto non si fermano gli scontri, l'aeronautica ucraina riferisce di raid in 4 regioni del paese.
Accordo tra Stati Uniti e Cina, che hanno annunciato che sospenderanno per 90 giorni una parte dei loro dazi. Washington e Pechino abbasseranno le loro tariffe commerciali del 115%. Borse in forte crescita. Sentiamo Marina Tomarro.
La tregua ottenuta a Ginevra tra USA e Cina durerà 90 giorni. Inizierà il 14 maggio, periodo entro il quale Pechino e Washington dovranno condurre il negoziato. I due paesi hanno concordato una riduzione di 115 punti percentuali delle rispettive tariffe doganali durante questi mesi. In una dichiarazione congiunta, i due paesi riconoscono l'importanza delle relazioni economiche e commerciali bilaterali. I dazi imposti dagli Stati Uniti sui prodotti cinesi erano saliti fino al 145% e saranno quindi ridotti al 30% per un mese e mezzo. Questo 30% comprende il 20% applicato da Trump per esercitare pressioni su Pechino nella lotta contro il traffico del fentanyl. Lo scorso 2 aprile il presidente americano aveva annunciato poi dazi doganali su gran parte dei paesi del mondo. La Cina aveva quindi aumentato le tariffe doganali, provocando una controffensiva del presidente americano per un totale del 145% di tariffe americane sui prodotti cinesi.
Per i socialisti del premier albanese Edi Rama si prevede una schiacciante vittoria alle elezioni politiche di ieri in Albania. Stando ai primi dati, il centrosinistra risulta aver ottenuto 83 dei 140 seggi di cui è composto il Parlamento albanese. E sembra reggere la tregua tra India e Pakistan, che ha posto fine a giorni di cruenti scontri nella regione contesa del Kashmir. Ma quali origini ha questo scontro? Marco Guerra lo ha chiesto a Giuseppe Gabusi, direttore del programma Indo-Pacifico Torino World Affairs Institute.
Il conflitto sul Kashmir è un conflitto ovviamente di lunga durata che deriva dal fatto che dopo l'indipendenza di India e Pakistan c'è stata sostanzialmente una spartizione territoriale tra i due di fatto, ma mai riconosciuti, quindi India e Pakistan hanno preso il controllo di alcune parti di quello che era l'antico reame del Kashmir, però non c'è mai stata una pace e una delimitazione giuridica dei territori.
Il possesso dell'arma nucleare da parte di entrambi i paesi è un elemento di ulteriore preoccupazione?
Penso che tutti gli attori razionali siano ben consapevoli che quella è una linea rossa da non superare. Spero che la deterrenza prevalga sulla follia.
Andiamo a Gaza, dove è salito a 52.862 morti e 119.000 feriti il bilancio delle vittime palestinesi nella striscia dall'inizio della guerra. Ci spostiamo in Turchia. Dopo l'invito, il leader storico del PKK, il Partito dei Lavoratori Kurdistan, Öcalan, che il 27 febbraio aveva chiesto al movimento di deporre le armi, oggi è arrivato l'annuncio ufficiale dello scioglimento del partito. Sentiamo appunto Francesco De Remigis.
Oltre 40.000 vittime dal 1984 in una guerriglia che ha visto curdi e turchi contrapporsi politicamente e militarmente. Ma un annuncio potrebbe invece da oggi aprire la strada a una soluzione pacifica. È arrivata infatti l'ufficialità dello scioglimento del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, dopo oltre 4 decenni di lotta armata contro lo Stato turco. E con essa il disarmo dell'organizzazione avverrà sotto la supervisione delle Nazioni Unite in diverse zone, percorso in 3 fasi ufficializzato nella dichiarazione del Congresso. Del PKK. Il processo di disarmo si concluderà con la distruzione di campi di addestramento, depositi di armi, tunnel e rifugi, che dovrebbe essere delegata all'esercito turco. L'UE invita le parti a cogliere l'attimo avviando un processo di riconciliazione. Secondo il partito AKP del presidente Erdogan, siamo a un punto di svolta. La presidenza della Repubblica turca per ora ha escluso l'ipotesi di concedere un'autonomia regionale curda.
La Banca Centrale Europea punta il dito contro la governance della Popolare di Sondrio. Viene definita afflitta da gravi e significative carenze che incidono, secondo la BCE, tra l'altro sul suo sistema di gestione del rischio del credito, e impartisce alla banca una serie di misure di vigilanza. E c'è stato un nuovo trasferimento di migranti venerdì dall'Italia all'Albania. In 28 sono stati portati in nave da Brindisi nel CPR di Gjader. Portare la bellezza di Venezia in carcere da un po' di tempo è possibile grazie all'idea di una religiosa e all'impegno di una coppia di coniugi. Lei nella pastorale turismo del patriarcato della città e lui ingegnere e guida volontaria a San Marco, che una volta al mese incontrano i detenuti della casa circondariale maschile di Santa Maria Maggiore. Il servizio di Roberta Barbi.
All'inizio si sono inseriti nell'appuntamento con la preghiera del Rosario del lunedì pomeriggio. Oggi i loro incontri mensili con i ristretti del carcere maschile di Venezia, che hanno appassionato all'arte, sono una via di mezzo tra momenti di spiritualità e lezioni di arte, un percorso iniziato dai mosaici di San Marco che poi si è esteso alle altre bellezze delle chiese di cui Venezia è generosa, tanto da diventare uno dei momenti più attesi tra i ristretti che vi prendono parte, ristretti che si stupiscono ogni volta anche di come mai una coppia di coniugi scelga liberamente di fare un'esperienza volontaria in carcere, come sottolinea nel suo racconto Nicola Pancera, il marito coinvolto in questa avventura.
Proprio all'inizio i detenuti ci hanno detto: ma perché venite qui? E mia moglie gli ha risposto di getto: ma qui ci sei anche tu, abbattendo le diffidenze iniziali che c'erano. E penso che questa sia un po' l'attenzione all'altro, il fatto che metti il tuo tempo a disposizione e essere lì per loro, che per noi è frutto di un'educazione che è quella cristiana. Anche come di suggerimenti che ci ha sempre dato Papa Francesco di attenzione alle periferie e agli ultimi, ci ha educato in questi anni a questa sensibilità.
E allora finisce qui il nostro giornale da Gabriele Di Domenico, in regia di Alessandro Guarasci, in studio. Grazie per l'attenzione, ma noi ci risentiamo alle ore 15.